né domande in questa pagina di Vangelo, ce ne sono altre che questa pagina suscita a noi che l'ascoltiamo oggi. Partiamo proprio dalle prime, quelle che emergono da questa pagina, sono quattro. La prima è rivolta da un dottore della legge, perché si intendeva di scrittura della parola di Dio, potremmo dire: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è la prima domanda. È una domanda tosta, una domanda importante, perché questo dottore della legge non chiede: maestro, cosa devo fare per avere una lunga vita? Cosa devo fare per non ammalarmi mai? Cosa devo fare per avere successo? Cosa devo fare per aumentare il mio conto, i miei soldi? No, chiede cosa devo fare per la vita eterna. Cioè quella vita che non è soltanto sotto gli occhi di tutti nel cerchio di questa esistenza, ma ciò che anche va oltre, oltre il tramonto del sole. Quindi la prima domanda è sicuramente una domanda importante. E a questa domanda Gesù, stranamente, risponde con un'altra domanda, proprio per far leva sulla conoscenza, l'intelligenza, la ricerca di quest'uomo. Che cosa sta scritto nella legge? Come legge? Questa è la seconda domanda che emerge dalla pagina del Vangelo. Ed è Gesù appunto che a una domanda risponde con un'altra domanda. Cioè sta dicendo: tu sei dottore della legge, dovresti sapere la risposta. Hai tra le mani la parola, come mai la chiedi a me la risposta? Tu scruta le scritture, entraci dentro. Potremmo pensare a ciò che la prima lettura diceva Mosè al popolo, dice: guarda che questa parola che oggi il Signore ti affida non è distante, non è nel cielo, perché tu dica: ma io non riuscirò mai a scalare, a salire il cielo per prendere questa parola. Non è neppure al di là del mare, perché tu dica: chi attraverserà il mare per andare a prendere la parola e portarcela? Chiudeva la prima lettura dicendo: questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. E questa parola che è molto vicina, il dottore della legge la conosce. Ecco la risposta: amerai, amerai. Quindi questo compendio di tutta la legge che era chiuso nel comandamento dell'amore. Ma per giustificarsi, cioè quasi per prendere le distanze, per dire: è troppo il comandamento dell'amore, ecco la terza domanda: e chi è mio prossimo? Questa è la terza: chi è mio prossimo? Da qui parte la parabola conosciutissima che noi chiamiamo del buon samaritano. È diventato buono dopo ciò che ha vissuto, e quindi è la tradizione cristiana che lo conosce così. Ma Gesù non ha detto: adesso vi racconto del buon samaritano. Ha raccontato una storia. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, ed è appunto, come dicevo all'inizio della messa, su questa strada che noi ci collochiamo. È vero che lungo l'anno, questo anno pastorale guidato proprio nella nostra chiesa di Bergamo da questa pagina di Vangelo, insieme alla lettera del Vescovo, donne e uomini capaci di carità, abbiamo avuto tante occasioni per riflettere, per star sopra a questa parola. Mi permetto allora semplicemente oggi una chiave di lettura che va in questa direzione. Il comandamento dell'amore è un comandamento che cerca di tenere uniti gli amori: l'amore a Dio, l'amore al prossimo, l'amore a se stesso. Cosa avviene invece in questa parabola? Che due persone, due esperti delle cose sacre, il sacerdote del Tempio e il Levita, disgiungono l'amore, il comandamento, fino a separarlo. Perché? Perché appunto loro hanno adorato Dio nel Tempio di Gerusalemme, ma non si accorgono, anzi lo vedono, ma passano oltre il malcapitato sul ciglio della strada. Cioè questo comandamento loro l'hanno vissuto solo in una parte: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, che poi è il modo anche per non amare interamente il Signore, perché se non ami quel fratello che vedi sofferente, non puoi neppure di amare veramente Dio. Ma appunto, cosa avviene quando uno racchiude la sua fede nello spazio del Tempio, della Chiesa. Succede che il culto a Dio rischia di essere idolatria. Cioè quel Dio al quale si guarda nel Tempio, separando col comandamento dell'amore, diventa un idolo, diventa a nostra misura e a nostra somiglianza. Magari tirando Dio con la giacchetta dalla propria parte. Tu Dio devi stare dalla mia parte, devi stare dalla parte di chi ha la voce più grossa, dalla parte di chi la fa pagare, dalla parte di quelle truppe che vengono benedette per andare a uccidere. Ecco, nella storia noi abbiamo assistito anche a questo, purtroppo. Ma quello è un idolo, è un Moloch, non è il Dio di Gesù di Nazaret. Quindi i sacerdoti e le levita hanno avuto probabilmente un culto idolatrico. Hanno adorato quel Dio che loro avevano in testa, non il Dio della rivelazione. Chi tiene insieme il comandamento è il samaritano, cioè il miscredente, l'infedele, il poco di buono, perché i samaritani, sappiamo, erano visti esattamente in questo modo 2000 anni fa. Ma proprio di lui arriva una grande lezione, tant'è vero che il Signore alla fine dice: va e anche tu fa così. Cioè vai anche tu, non dividere l'amore, tienilo unito. Perché se dici di amare Dio non puoi fregartene delle persone che hanno bisogno. Se dici di adorare Dio nel Tempio, guarda che devi trovare questo Dio anche nel Tempio, cioè nel Tempio e sulla strada, quella strada appunto che scende sempre, anche oggi, da Gerusalemme a Gerico. Ecco la chiave interpretativa che possiamo avere di questa parabola. E proprio da qui al termine la quarta domanda: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Ancora una domanda al termine che sovverte, capovolge la domanda da cui si era partiti: chi è il mio prossimo? Cioè il dottore della legge chiede: chi è il mio prossimo? Gesù dice: chi di questi tre è stato prossimo? Allora il prossimo non è quello che tu soccorri, quello al quale tu ti fai vicino, ma prossimo sei tu quando ti fai vicino a qualcuno. Vedete il capovolgimento? Il prossimo non è quella persona che tu servi, che aiuti, ma il prossimo diventi tu quando aiuti, quando servi. Ecco allora dove volevo aggiungere questo racconto, questa parabola, con le sue quattro domande. E dicevo all'inizio, domande, queste quattro del Vangelo, ma molte altre che questa pagina suscita in noi, che potremmo racchiudere in una semplice espressione, in una semplice questione, e cioè: che ne sarà di me se mi fermo? Probabilmente il sacerdote e il levita, vedendo quell'uomo, hanno detto, si sono chiesti così: che ne sarà di noi, del nostro viaggio, del nostro cammino, del nostro andare al tempio, del nostro andare a fare un sacrificio, del nostro adorare Dio, se ci fermiamo? Che ne sarà di me se mi fermo? Ed è la domanda che spesso anche noi ci facciamo quando vediamo il bisogno, quando vediamo che c'è una necessità, ma ci domandiamo subito: e poi la mia libertà dove va a finire? E il mio tempo libero dove lo metto? E i miei hobby e le mie passioni e le mie idee e i miei soldi? Se mi fermo, dove vanno a finire tutte queste cose? Vedete le domande che noi ci poniamo, che sono proprio tantissime, perché non è vero che noi non vediamo le cose da fare, ma ci domandiamo subito: e io cosa c'entro? Perché dovrei rispondere io a questo bisogno? Sono queste le domande che noi ci facciamo, perché le cose da sistemare, da fare, le vediamo tutti, ma proprio tutti. Solo che immediatamente facciamo scattare la domanda. E poi, qual è la domanda che si fa il samaritano, che è quella giusta? Che ne sarà di lui se io non mi fermo? Cioè, dove andrà a finire questa povera vita? In quel lui noi vediamo tante realtà. Vediamo il darci da fare per la cosa pubblica, vediamo dentro la chiesa, vediamo i nostri figli, vediamo le nostre famiglie, vediamo i valori. Che ne sarà di tutte queste realtà se io non mi fermo? Cioè, se quel pezzettino di aiuto, di bene, di amore che io posso dare, non lo dono, che ne sarà di lui, di lei, di questa realtà Vedete allora la domanda giusta? Che poi non sia facile lo sappiamo tutti, ma almeno poniamoci le domande giuste. Che ne sarà di lui se io non mi fermo